11 luglio 2019. Homo sapiens in Europa già 210.000 anni fa. Una nuova analisi di un cranio scoperto in Grecia negli anni 70 ha rivelato che è di un essere umano anatomicamente moderno vissuto 210.000 anni fa. È il fossile più antico di Homo sapiens fuori dall'Africa tra quelli noti finora. Gli esseri umani moderni erano presenti in Europa 160.000 anni prima di quanto ritenuto finora. Lo documenta una nuova analisi di uno dei due crani parziali scoperti negli anni 70 nella cava di Apidima, nella penisola di Mani, nel sud della Grecia, e solo ora attribuito a Homo sapiens. Secondo quanto riferito da Caterina Arvati della Eberhard Karls University di Tubinga, in Germania, e colleghi su Nature, le tecniche di imaging ora utilizzate, non disponibili al tempo della scoperta, datano questo reperto, chiamato Apidima 1, a circa 210.000 anni fa. Per il secondo, Apidima 2, attribuito ora in modo certo all'uomo di Neanderthal, si tratta invece di una piccola correzione nella datazione, da 160.000 a circa 170.000 anni fa. L'analisi ha anche chiarito alcuni aspetti morfologici fondamentali per capire la cronologia dell'evoluzione umana in rapporto alla colonizzazione del continente eurasiatico dopo le migrazioni dall'Africa. Apidima 1, un ampio frammento della parte posteriore di un cranio, rivela infatti un mix di caratteristiche anatomiche moderne e arcaiche. Apidima 2, il più completo e meglio conservato dei due reperti, mostra tratti distintivi dei neandertaliani, in particolare nella conformazione delle ossa sopraorbitali. Ciò è coerente con la nuova datazione che lo colloca entro l'intervallo cronologico di altri reperti neandertaliani scoperti in Europa. La conclusione degli autori è dunque che una delle migrazioni di esseri umani anatomicamente moderni dall'Africa verso il Medio Oriente si sia verificata in un'epoca del Pleistocene medio, tra 781.000 a 261.000 anni fa, abbastanza remota da permettere la colonizzazione del sito greco prima di 210.000 anni fa. Il precedente limite cronologico stabilito con ragionevole certezza per l'Europa era di 48.000 anni fa, quindi decisamente posteriore, secondo uno studio pubblicato nel 2015 da Jean-Jacques Houblin del Max Planck Institute per l'Antropologia Evoluzionistica a Lipsia. Apidima 1 è quindi il più antico reperto di Homo sapiens in Europa, e probabilmente di tutta l'Eurasia scoperto finora. L'affiancamento dei due crani, trovati a pochi centimetri l'uno dall'altro, racconta poi che in un'epoca successiva gli Homo sapiens furono soppiantati dai Neanderthal, probabilmente perché non riuscivano a competere con loro nelle avverse condizioni ambientali dell'epoca, come sottolinea un articolo di commento firmato da Erich Delson, della City University of New York, pubblicato sullo stesso numero di Nature. Secondo Delson, è probabile che tra 250.000 e 40.000 anni fa le popolazioni di Homo sapiens e di Homo neanderthalensis si siano sostituite a vicenda a varie riprese nell'area del Medio Oriente e anche in Europa, dove gli esseri umani anatomicamente moderni ebbero la meglio tra 45.000 e 35.000 anni fa, portando i neandertaliani all'estinzione e dando origine alle popolazioni umane attuali. Allargando ancora di più la prospettiva, i risultati confermano il modello più accreditato che considera la colonizzazione dell'Eurasia come l'esito di un mosaico di diverse ondate migratorie del genere Homo dall'Africa, che si sono succedute in un arco di tempo molto ampio. Un'origine complicata. Anna Meldolesi. La prima è quella di Homo erectus, avvenuta circa 2 milioni di anni fa. La seconda è di specie ancestrali che alla fine diedero origine all'uomo di Neanderthal, ed è collocabile cronologicamente tra 800.000 e 600.000 anni fa. La terza include una serie di migrazioni di Homo sapiens o di suoi immediati predecessori, per le quali le testimonianze variegate e ancora in fase di studio sono legate ai reperti di siti israeliani, quelli della cava di Zutiyeh, di incerta attribuzione e datazione 500.000-200.000 anni fa, quelli della cava di Mislidia 194.000-177.000 anni fa e di Skhul e Kuafzeh 130.000-90.000 fa. Dall'Arabia all'Australia sono emersi reperti datati tra 90.000 e 50.000 anni fa, mentre in Europa l'intervallo è quello compreso tra 50.000 e 40.000 anni fa. L'incompletezza di molti di questi reperti fanno pensare che il primato Apidima 1 non verrà presto scalzato. Il cranio greco rimane per ora una pietra miliare per poter ricostruire il processo evolutivo umano nel Pleistocene medio, un tutt'altro che semplice. 12 luglio 2019. All'origine dell'espressività dei cani. di Jim Daley, fratto scientific American. Nei millenni sono stati selezionati gli esemplari dotati dei muscoli per alzare le sopracciglia, che rendono il muso più espressivo e facilitano la comunicazione con noi. Nella celebre serie animata Wallace e Gromit, il cane fedele Gromit non parla, eppure è molto espressivo, spesso fa capire ciò che pensa con movimenti marcati delle sopracciglia. Anche se quelli creati con il modello di plastilina sono esagerati per ottenere un effetto comico, chiunque abbia un cane può confermare che questi animali sembrano davvero avere un viso molto comunicativo. Le sopracciglia alzate di un cane e la sua testa inclinata hanno un significato per gli esseri umani, e gli occhioni da cucciolo ci portano ad amarli. Un gruppo di ricercatori ha scritto sui Proceedings of the National Academy of Science che l'anatomia facciale dei nostri migliori amici a quattro zampe potrebbe essersi evoluta proprio per quello scopo in seguito alla selezione umana. Il nuovo studio ha abbinato esperimenti anatomici e comportamentali. Gli scienziati hanno prima confrontato l'anatomia facciale di sei cani domestici, tutti di razza diversa, con quella di quattro lupi grigi, i parenti più stretti dei cani moderni, provenienti da due popolazioni selvatiche. Hanno scoperto che i muscoli necessari per sollevare l'interno delle sopracciglia e allargare gli occhi sono presenti nella maggior parte dei cani, ma non nei lupi, che invece hanno un piccolo. Poi i ricercatori hanno lasciato 9 lupi e 27 cani in compagnia di esseri umani per 2 minuti, osservando il comportamento degli animali. In presenza delle persone i cani, ma non i lupi, muovevano le sopracciglia con più intensità. I ricercatori ipotizzano che i cani abbiano sviluppato via via le caratteristiche anatomiche alla base di questa capacità comunicativa nel corso di decine di millenni in risposta alla preferenza degli esseri umani. Secondo Bridget Waller, psicologa evoluzionista all'Università di Portsmouth, nel Regno Unito, e coautrice dello studio, la comunicazione interspecie è un importante adattamento evolutivo in alcuni animali addomesticati, soprattutto perché ha una priorità molto alta per gli esseri umani. La comunicazione è essenziale per tutto ciò che facciamo tra di noi, afferma Waller. Quando l'umanità ha addomesticato gli animali, li abbiamo trasformati in qualcosa di utile per noi, con cui possiamo stabilire un rapporto. È probabile che questo processo sia avvenuto tanto a livello conscio che inconscio. Gli esseri umani, spiega Waller, hanno selezionato attivamente determinati tratti perché contribuivano a rendere gli animali più utili per il lavoro o l'alimentazione. Altre caratteristiche, per esempio un volto più espressivo, potrebbero avere reso gli animali più tollerabili agli esseri umani, così da avere una tendenza più forte a occuparci di loro, pur senza l'intenzione di creare un nuovo comportamento o un nuovo tratto morfologico. Alle origini del cane domestico. A quanto pare, l'espressione occhi da cucciolo è uno di questi comportamenti. In precedenza Waller e colleghi avevano riferito che i cani assumono più spesso questa espressione affettuosa se si trovano in presenza di persone. Di frequente gli animali addomesticati hanno lineamenti infantili, come una fronte ampia o occhi grandi e tondi. Si pensa che questi tratti provochino negli esseri umani una reazione di tenerezza. Abbiamo una predisposizione innata a reagire a certe caratteristiche fisiche con una sorta di comportamento premuroso, spiega James Serpell, etologo all'Università della Pennsylvania, non coinvolto nello studio. Col tempo, gli esseri umani hanno selezionato i tratti che soddisfano quella reazione di cura parentale. La muscolatura facciale esaminata dai ricercatori determina il tratto morfologico o strutturale che permette ai cani di allargare gli occhi in modo irresistibile. A una sola tra le razze di cani osservate, il husky siberiano, mancava uno dei due muscoli collegati a questo comportamento. Gli husky siberiani sono più antichi e più strettamente imparentati con i lupi rispetto alle altre razze di cani, che per lo più risalgono solo a pochi secoli o al massimo pochi millenni fa. Secondo Richard Schneider, biologo dello sviluppo all'Università della California a San Francisco, non coinvolto nello studio, questa mancanza dei muscoli delle sopracciglia negli husky siberiani potrebbe indicare che nella maggior parte dei cani la relativa morfologia sia sorta a causa del più recente allevamento selettivo nelle altre razze canine, e non nel corso della domesticazione, un processo precedente e spontaneo. Ci sono molte prove che gli esseri umani, una volta capito di avere la facoltà di selezionare gli animali, abbiano potuto selezionare pressoché qualsiasi tipo di tratto volessero, aggiunge Schneider. Ma si tratta appunto di selezione, non di domesticazione. La doppia domesticazione dei cani. Di Davide Michelin. Un'altra possibilità è che questi lineamenti siano un effetto collaterale dell'autoselezione dei tratti gradevoli tra i primi cani addomesticati, spiega Sofia Villanai, etologa e cofondatrice del Wolf Science Center all'Università Veterinaria di Vienna, non coinvolta nello studio. Via via che questi animali si avvicinavano sempre più agli insediamenti umani, non volevamo certo che fossero aggressivi, osserva Villanai. In altre parole, c'era bisogno di animali piuttosto trattabili. I cani potrebbero essersi adattati, spiega, per essere più sottomessi e dimostrarlo con gli occhioni da cucciolo. Se hanno questo tipo di carattere deferente, potrebbero essere più motivati a fare più spesso questo movimento. Serpel propone di studiare i cani che non interagiscono con le persone, come quelli in selvatichiti, per valutare se l'espressione degli occhioni da cucciolo sia stata selezionata nel corso dei millenni o se invece sia solo un comportamento appreso derivante dall'interazione con gli esseri umani durante la vita di ciascun cane. E Waller aggiunge che sarebbe molto utile anche osservare le volpi che sono state addomesticate nell'ambito di esperimenti per vedere se è cambiata anche la loro anatomia facciale. Credo, commenta, che ci siano delle grandi domande sul modo in cui la domesticazione influenza il comportamento. 08 luglio 2019. Nuove foreste per rallentare il cambiamento climatico. Di Mark Fischetti, fratto Scientific American. Piantare gli alberi giusti nei posti giusti potrebbe immagazzinare 205 gigatonnellate di anidride carbonica in 40-100 anni. Si è detto per anni che piantare alberi può aiutare a salvare il mondo dal riscaldamento globale. Quel mantra, però, era per lo più una professione di fede. Ora finalmente sono disponibili i dati per dimostrare che se le giuste specie di alberi sono piantate nei giusti tipi di suolo in tutto il pianeta, le foreste emergenti potrebbero catturare 205 gigatonnellate di anidride carbonica nei prossimi 40-100 anni. Sono 2/3 di tutta l'anidride carbonica che gli esseri umani hanno generato a partire dalla rivoluzione industriale. Il recupero delle foreste è di gran lunga la nostra soluzione più potente oggi su scala planetaria, dice Tom Crowther, professore di ecologia dell'ecosistema globale presso l'Istituto Federale Svizzero di Tecnologia, ET, di Zurigo, autore di uno studio pubblicato su Science che ha generato questo numero sorprendente. Il gruppo ha analizzato quasi 80.000 misurazioni fotografiche satellitari di coperture arboree in tutto il mondo e le ha combinate con enormi banche dati globali sulle condizioni del suolo e del clima, valutando un ettaro alla volta. L'esercizio ha generato una stima dettagliata di quanti alberi la Terra potrebbe sostenere naturalmente e una mappa di dove le foreste crescono ora e dove potrebbero crescere al di fuori di aree come deserti e savane che possono sostenere pochissimi alberi o nessuno. Il gruppo ha poi sottratto le foreste esistenti, nonché le aree urbane e i terreni usati per l'agricoltura, arrivando a 0,9 miliardi di ettari che potrebbero essere coperti da foreste, ma non lo sono. Se quegli spazi fossero pieni degli alberi che già crescono nelle vicinanze, la nuova crescita potrebbe immagazzinare 205 gigatonnellate di carbonio quando le foreste saranno cresciute. La mappa elaborata nello studio, in alto le foreste attuali, in blu quelle più dense, in basso gli 0,9 miliardi di ettari potenzialmente interessati dalla riforestazione, in verde, in grigio le aree desertiche, Jean-François Bastin et al. In Science Vol. 365, ISUE 6448, Giulio 5, 2019, dopo 40 o 100 anni naturalmente il tasso di crescita della cattura si appiattirebbe via via che la crescita delle foreste si rivelerà, ma i ricercatori sostengono che le 205 gigatonnellate si manterrebbero via via che vecchi alberi moriranno e ne cresceranno di nuovi. Ci sarebbe un deposito di carbonio in eccesso che non è più nell'atmosfera, dice Crowther. Il gruppo ha anche creato uno strumento di pianificazione collegato alla mappa, aperto al pubblico dal 5 luglio. Individui e organizzazioni possono ingrandire qualsiasi posizione per vedere dove si possono far crescere nuove foreste. Crowther non ha studiato altre tecniche di cattura del carbonio che sono state molto discusse ultimamente, come la fertilizzazione oceanica, far crescere alghe per assorbire il carbonio, o la cattura diretta dall'aria, con macchine che estraggono CO2 dall'atmosfera. Ma pensa che sarebbero molto più costose che far crescere gli alberi. Egli stima che piantare alberi su 0,9 miliardi di ettari potrebbe costare al mondo 300 miliardi di dollari. E le nuove foreste forniscono un altro grande vantaggio, ripristinano la biodiversità, che è cruciale perché molte specie vegetali e animali stanno scomparendo. Crowther dice di aver iniziato a studiare la riforestazione perché stava davvero cercando modi per fermare la perdita di specie. I enormi oltre il sequestro del carbonio derivano dalla biodiversità, poiché forniscono cibo, medicine, acqua pulita e ogni sorta di beni per gli esseri umani, afferma. L'ultima speranza di Richard Conniff. Sottrarre tutto quel carbonio dall'atmosfera, però, potrebbe richiedere più tempo del previsto. Le foreste potrebbero impiegare più di 70 o 100 anni per raggiungere la piena maturità, dice Robin Chazdon, ecologa e biologa evolutiva dell'Università del Connecticut, che non era coinvolta nello studio. Tuttavia, Chazdon afferma che qualsiasi ripiantamento dovrebbe iniziare il prima possibile perché i cambiamenti climatici possono compromettere la capacità di crescita delle foreste. Le temperature più alte aumentano la traspirazione degli alberi, che causa loro uno stress, e la siccità si diffonderà, riducendo la crescita degli alberi. Crowther aggiunge che se anche i cambiamenti climatici permetteranno a più alberi di crescere alle latitudini settentrionali, renderanno più secche le latitudini tropicali. Le perdite di alberi nei tropici, dice, supereranno i guadagni nell'estremo nord. Chazdon sottolinea anche che il ripiantamento potrebbe non essere così semplice come sembra e si chiede se potrà riguardare 0,9 miliardi di nuovi ettari, date le priorità sul campo. Più alberi consumano più acqua e questo potrebbe minacciare l'agricoltura o altre attività umane in aree aride. E le popolazioni locali potrebbero non volere foreste se hanno bisogno di generare reddito dalla terra, per esempio dall'agricoltura o dalla pastorizia. Alcuni importanti programmi di riforestazione, come quelli nelle Filippine, hanno fallito perché non c'era alcun coinvolgimento locale, dice. I posti migliori per iniziare la riforestazione sono quelli in cui è possibile ottenere facilmente più benefici. In un articolo su Science Advances del 3 luglio, Chazdon e colleghi hanno identificato una serie di località nei tropici che presentano un potenziale beneficio superiore alla media e una facilità di avvio. Tutto il nuovo lavoro sugli alberi, dice Chazdon, segnala che stiamo entrando nella fase dell'applicazione pratica della riforestazione intelligente. Siamo in grado di portare tanta scienza interdisciplinare a supporto. Spero che ci sarà più interazione tra scienziati e politici una volta capito che gli strumenti ora disponibili possono guidare la riforestazione, che è la più vantaggiosa dal punto di vista economico e ha molteplici benefici e meno compromessi. Teletrasportare i qubit è possibile grazie all'intelligenza artificiale. Fonte: Griffin. Uno studio coordinato dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR dimostra come sia possibile trasferire un bit quantistico, qubit, tra due posizioni, facendo in modo che scompaia da quella di partenza e ricompaia in quella di arrivo senza passare nel mezzo. Il risultato reso possibile grazie all'intelligenza artificiale Deep Learning. Lo studio pubblicato su Nature Communications Physics. Abbiamo deciso di mettere alla prova l'intelligenza artificiale di tipo Deep Learning, che ha già molto fatto parlare di sé per aver battuto il campione del mondo al gioco di Go e per applicazioni più serie come il riconoscimento del cancro al seno, applicandola al campo dei computer quantistici, racconta Enrico Prati dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRIFN, e coordinatore dello studio pubblicato su Nature Communications Physics. Il deep learning si basa su reti neurali artificiali disposte in diversi strati, ciascuno dei quali calcola i valori per quello successivo affinché l'informazione venga elaborata in maniera sempre più completa. Utilizzando questo metodo nella variante detta per rinforzo, aggiunge Prati, abbiamo assegnato all'intelligenza artificiale il di scoprire da sola come controllare l'unità fondamentale di informazione quantistica, conosciuta come bit quantistico o qubit, codificata mediante un singolo elettrone per trasferirlo tra due posizioni, facendo in modo che l'elettrone scompaia da quella di partenza e ricompaia in quella di arrivo senza passare nel mezzo. Il fenomeno è noto e si può ottenere se la posizione di partenza e di arrivo sono la prima e l'ultima di una catena dispari di siti identici in cui l'elettrone può trovarsi. Questo è un processo prettamente quantistico e una soluzione per far avvenire il trasferimento grazie al controllo opportuno di potenziali elettrici era stata inventata da Nikolai Vitanov del Helsinki Institute of Physics nel 1999. data la sua natura piuttosto distante da ciò che il senso comune suggerirebbe, tale soluzione è chiamata appunto sequenza controintuitiva. Senza quella felice controintuizione avremmo ancora potuto non conoscere quella soluzione. E in ogni caso fino a oggi non sapevamo come modificarla quando l'elettrone sta subendo disturbi durante il processo facendo fallire il teletrasporto. Abbiamo lasciato che l'intelligenza artificiale trovasse una soluzione propria, senza fornirle preconcetti o esempi. L'ha trovata ed è più veloce di quella nota, ma soprattutto si adatta quando sono presenti disturbi. L'intelligenza artificiale ha capito il fenomeno e generalizzato il risultato meglio di quanto sappiamo fare noi. È come se l'intelligenza artificiale fosse in grado di scoprire da sola come teletrasportare i qubit a prescindere dal disturbo in atto, anche nei casi in cui noi non possediamo già una soluzione, conclude Prati. Con questo lavoro abbiamo dimostrato che la progettazione e il controllo dei computer quantistici possono trarre vantaggio dall'uso dell'intelligenza artificiale. La ricerca è stata svolta in collaborazione con il giovane studente Riccardo Porotti e Dario Tamascelli dell'Università di Milano e con Marcello Restelli del Politecnico di Milano.